Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale sulla radio vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione. Rubrica che in queste settimane propone ai nostri ascoltatori una serie di testimonianze che inseriscono il tema dello sviluppo all'interno di un cammino profondamente spirituale e di dialogo interculturale e interreligioso. È il caso di oggi in cui avremo modo di ascoltare la prima parte di una lunga intervista con padre Paolo Dall'Oglio, gesuita e fondatore della comunità di Marmusa Labashi in Siria. Il nome del monastero, a 90 chilometri a nord di Damasco, riporta al culto antico e fortemente radicato nella regione per San Mosè l'Abissino. Il luogo, suggestivo come può esserlo solo un monastero arroccato su alture di un altopiano desertico, è raggiungibile attraverso una lunga serie di tornanti a gradini, una sorta di spartiacque ma anche di ponte tra mondo terreno e luoghi dello spirito. Un luogo dove si è accolti da qualunque paese e cultura si giunga, anche senza preavviso. È qui che padre Paolo si è stabilito, come ascolteremo, quasi 30 anni fa, ed è qui che ha fondato una comunità monastica in dialogo con la cultura e la gente che abita queste terre, l'Islam. Ma ascoltiamo ora, direttamente dalle parole di padre Paolo, le tappe fondamentali fin qui del suo cammino. Padre Paolo, come è avvenuto il tuo incontro con l'Islam?
Intanto permettimi di salutare i nostri telespettatori. Io sono un po' emozionato di essere qui alla Radio Vaticana, naturalmente poi per un gesuita di essere a casa del Papa in qualche modo è sempre molto toccante, quindi è un po' in questa atmosfera anche affettiva che iniziamo questa trasmissione. E tu inizi subito con il punto focale. Come inizia la mia relazione all'Islam? C'è un antefatto, due antefatti e un fatto. I due antefatti sono un viaggio con quattro patenti nuove in una 127 nel 1973. Appena fatta la maturità, siamo partiti verso l'Europa orientale e Istanbul, la Siria, la Giordania. Ed è stato il primo a aprire gli occhi. Estetico, concreto, visivo, sensibile con il mondo musulmano. E poi il secondo antefatto, già cosciente della mia vocazione alla Compagnia di Gesù, un pellegrinaggio che ho voluto fare subito dopo il mio servizio militare, prima di entrare in noviziato in Terra Santa. Questo. E questo camminare pellegrino, soprattutto a piedi in Terra Santa, mi ha messo in contatto con l'Islam. E tra l'altro era il mese di Ramadan, quindi scoprivo questo fatto che io, se mangiavo in piazza, disturbavo l'ospitalità sulla strada delle tende beduine, insomma questo Islam della strada che ho incontrato per la prima volta. Questi sono gli antefatti. Ma il fatto avviene durante il mese di esercizio spirituale ignaziano, durante il noviziato, dove nel momento in cui io mi rendevo disponibile alla volontà di Dio di andare in Giappone o in America Latina o di rimanere a Trastevere o di fare qualunque cosa per amore di Gesù, mi venne mostrato l'Islam come la prossima priorità apostolica nella Chiesa del post-concilio, cioè la questione interreligiosa e in particolare islamo-cristiana come una delle grandi priorità future. E quindi il giovane novizio di 21 anni poteva mettere davanti ai superiori questa possibilità come reale di perseguire una formazione tutta orientata, anzi centrata, nella problematica della relazione Chiesa-Islam.
Ecco, però questo tipo di incontro avrebbe potuto anche realizzarsi in una città, in un luogo frequentato e moderno. Tu in qualche modo hai orientato poi il tuo percorso hai scelto un luogo o il luogo ha scelto te?
È andata per tappe, nel senso che la prima tappa è stata la lingua araba. C'era un professore gregoriano, che è poi mio carissimo amico e maestro, un gesuita olandese, Ari Roest Krollius, che tra l'altro era in Libano con quello che poi sarà il padre generale dei gesuiti, il padre Kolvenbach allora. E lui recepì questo mio desiderio. Il padre Arrupe, il grande padre Arrupe, accolse il sogno di questo giovanotto, di questo ragazzone, e io immediatamente, ancora durante la guerra libanese, la guerra civile, nel 77, sono a Beirut a studiare arabo a tempo pieno, da disperato, che poi non mi sentivo portato per le lingue, era proprio un fatto di obbedienza allo spirito. E quindi mi sono messo a studiare arabo notte e giorno in questa Beirut disperata, perché era ancora tutto bombardato, poi la guerra avrebbe ripreso in modo drammatico. E in quella fase le diverse visite fatte in Siria mi affascinarono, rimasi molto affascinato dalla Siria, feci molta amicizia con dei gesuiti che operavano apostolicamente in Siria, e quindi poi i miei superiori furono d'accordo, e questa Siria molto al centro, crocevia allora tra mondo socialista e mondo capitalista, tra Mediterraneo e Asia, tra mondo sunnita e mondo sciita, tra mondo cristiano orientale e mondo musulmano, e tra Africa e Asia, insomma la Siria veramente storicamente, ma anche geograficamente e concretamente, una grande palestra di incontri. E quindi questo mi ha molto preso. Ecco, di lì un anno di studio dell'arabo, più tardi nell'80-81 a Damasco, e poi questo incontro, questa avventura dell'incontro col monastero nel deserto.
Questo incontro, a questo punto siamo arrivati quindi nel 1982. Come hai scoperto già dell'esistenza stessa di questo luogo e quali sono stati poi i passaggi successivi?
Anche qui ci sono degli antefatti. Ero studente di teologia alla Gregoriana e mi sembrava che sarei morto nel deserto della teologia teorica, che mi sarei asciugato come una lumaca su una strada d'agosto. E ci fu l'occasione, connessa pure con la celebrazione annuale della morte di Monsignor Romero, e di in contesto ecumenico di fare un digiuno radicale solo con l'acqua, in occasione della Settimana Santa, preparazione alla Pasqua. Questo è veramente, lo ritengo, una preparazione immediata poi a questo incontro col monastero del deserto. E poi ci fu l'invasione del Libano, l'esercito israeliano arrivò fino a Beirut. E io di stare sui banchi di scuola con gli amici, con i vicini, con le persone alle quali mi sento mandato in pericolo. Allora mi presentai all'incaricato della Caritas del Vaticano che andava e gli dissi: ti faccio da guida, ti faccio da bodyguard, ti mi occupo, ti seguo. E lui fu molto carino e mi prese con sé. Io me la cavavo in arabo, quindi gli faceva comodo d'avere. E fece un giro in tutto il teatro della guerra tra Siria e Libano, e gli occhi, il cuore grondavano lacrime e sangue, no? E quindi decisi di andare a pregare, perché non se ne poteva più, ecco, insomma, per caso, in arabo per caso significa per provvidenza, ecco, significa che c'è qualcuno che disegna le occasioni che noi ancora non conosciamo. E un vecchio prete molto caro che mi insegnava un po' di siriaco in preparazione all'ordinazione, al rito siriaco, io gli chiesi: ma vorrei andare a pregare? No, abbiamo una rovina là sulla montagna, vai a vedere. Ma insomma è una cosa impossibile, perché è abbandonata da tanto tempo. E mi ribollì il sangue nelle vene, insomma mi sentì che lì c'era qualcosa che mi riguardava, quindi mi provvedetti a prendere delle candele, un serbatoio per l'acqua, e mi feci accompagnare passando la montagna ad est di Nebek, 85 chilometri a nord di Damasco, questa montagna arida percorsa dai pastori locali. Scendemmo un sentiero improbabile e poi finalmente questa rocca assurda che non avevo mai visto, neanche in fotografia, una minuscola porta. Poi dovemmo cercare di forzare la porta perché non si riusciva a entrare, tornare indietro a prendere l'acqua. Insomma, arrivai lì, che era notte fonda, e entrai per questa piccola porta. C'erano buchi dappertutto, c'era una pila. E poi di colpo, di porta in porta, entro in chiesa. C'erano buche e monticoli di terra, perché c'erano i teppisti, quelli che facevano scavi cercando chissà che, e in un sott'arco delle magnifiche sante affrescate medievali che mi guardano e dicono: ma tu che fai qua? E io guardo loro e dico: voi che cosa fate qua? E quindi c'è stato questo primo incontro con la chiesa scoperchiata, e quindi un tetto tempestato di stelle.
Da quell'incontro, che è così emotivamente descritto, è nata quello che oggi è il luogo da dove provieni, dove ogni giorno tu passi la tua esistenza incontrando vari tipi di persone, dai turisti che arrivano e così magari per un incontro fugace con la realtà degli affreschi che tu poi via via hai restaurato, e torneremo su questo, e a persone che sono alla ricerca. Ecco, tu che cosa stavi ricercando effettivamente quando sei entrato quella notte in quella cappella?
Ma io volevo fare i miei esercizi annuali, volevo ricentrare nel mio discepolato a Gesù la mia esperienza esistenziale. Ero studente di teologia, guardavo avanti, mi chiedevo che cosa si sarebbe potuto fare per una chiesa in ritirata, in emigrazione, e qualche volta addirittura in dissolvenza. Quindi mi chiedevo che cosa lo Spirito di Dio, buono, previdente, saggio, avrebbe potuto mostrarci come via coraggiosa per l'Evangelo. Quindi questo era il mio scopo. Forse anche personalmente cercavo di superare ancora una tappa di quel riequilibrio della mia psicologia, quel cercare di essere meno arrabbiato, di cercare una pace più profonda dentro il mio cuore. E questo rudere si pianta in mezzo alla strada, proprio a proporre, a fare una proposta progettuale, e della quale sono ancora sorpreso fino ad oggi mentre te ne parlo. Appaiono queste tre priorità. La prima, che ha tutta una storia, la mia vita, rinvio il mio libro se no diventa troppo complicato, Marmusa, le Paoline, una storia di desiderio di contemplazione che si sviluppa a partire dalla roccia di Subiaco, dalla pietra di Assisi, prosegue sulla montagna delle tentazioni sopra il Mar Morto, e quindi un desiderio che l'assoluto della vita di spirituale si manifesti come autenticità e non come teoria. Questo è il primo punto. Il bisogno pastorale di superare i bisogni e la pastorale attraverso un'esperienza mistica di unione con Dio, di comunione con Dio e con i santi. E questo resta al centro, è sempre da recuperare. Il secondo grande insegnamento in Marmusa per me in quel momento era il recupero del corpo, proprio perché dovevo filtrare l'acqua dai vermi per potermi fare un tè, perché bisognava trovare le spine per poter scaldare dell'acqua, perché dovevo trovare il modo di rendere vivibile questo posto in ospitale. Riscopro il gusto d'essere nel corpo davanti a Dio, sotto le stelle, sotto il sole, in questo deserto esigente e tuttavia pieno di tenerezza, e quindi il monastero, quel rudere, mi dà come una palestra di realizzazione esistenziale, di viversi, e quindi anche pensare il dialogo con l'Islam come dialogo delle opere, come vivere assieme in un contesto, come assumersi assieme una responsabilità ambientale e sociale, come costruire futuro assieme, come superare le grandi preoccupazioni dello sviluppo assieme, eccetera. Quindi questa seconda realtà. E la terza, proprio a partire da piccoli avvenimenti durante quei 10 giorni, la visita dei cacciatori musulmani, la visita dei ragazzini cristiani, questo sentimento che l'ospitalità di Abramo si presenta come un programma pastorale, politico, umano, relazionale e affascinante. Quindi l'ospitalità come spazio della relazione islamo-cristiana nella prospettiva del regno di Dio.
Nella realtà odierna, vale a dire a quasi 30 anni da quel incontro notturno con gli affreschi e con la realtà di fatto di Marmusa, come viene interpretato quotidianamente? In altre parole, qual è la vita di ogni giorno all'interno del monastero, anche per coloro che ci stanno ascoltando e che non hanno ancora avuto occasione di venire?
Che accoglieremo con affetto quando verranno. D'inverno c'è una sfassatura di mezz'ora, ma insomma, diciamo alle 6 bisogna alzarsi. Non siamo trappisti che si alzano la notte, le veglie, quando abbiamo dei tempi di esercizi spirituali, di ritiro, di eremitaggio da soli, allora sì, ma altrimenti dobbiamo vivere al ritmo dei nostri ospiti, quindi ci si alza un'ora ragionevole, alle 7, 7 e mezzo. Qualche volta, se siamo molto stanchi, sono le 8, c'è la preghiera del mattino in arabo, i salmi, la scrittura, i padri. Per noi è diventato molto importante rileggere la Sacra Scrittura in intero, senza fare delle scelte antologiche. E quindi poi il commento che ne viene fuori e la catechesi monastica, che poi diventa una catechesi per tutti, quelli che sono lì, la prima colazione è tardi, dopo le 9, quindi anche perché in Siria in generale la prima colazione si fa quando si è già al lavoro, non è che si faccia all'alba. E si lavora, tutti quelli che ci sono lavorano. Ricordo una ragazza tedesca, arrivò al monastero da sola, io gli ho spiegato in un quarto d'ora la chiesa, poi gli ho offerto del tè e poi sono arrivati 40 tedeschi. E io gli ho detto, senti, ma occupatene te, va. E lei è stata bravissima, gli ha spiegato la chiesa, gli ha offerto il tè, se ne è occupata. E quelli hanno detto, ma da quanti mesi sei qui? Era da lì da 20 minuti. Quindi questa idea dell'inserire subito le persone nel movimento di casa, di sentirsi parte di questa comunità, e questo avviene in modo sorprendentemente rapido, ecco.
Sì, tra l'altro, proprio avendo avuto questa esperienza, avendo avuto la fortuna di avere questa esperienza, il motto è: tutti saranno serviti se serviranno a loro volta gli altri.
Sì, sì, sì. Quindi se avremo la cena, se tutti invitiamo i presenti a cena, siamo. E quindi questo crea un'atmosfera molto simpatica, tra l'altro. Molto al di là delle mie aspettative, anche cinesi, giapponesi, malesi, singaporesi, io sono sorpreso di vedere che questo linguaggio di vita comunitaria finisce, va anche al di là di quella missione immediata che ci è stata data, che ci siamo assunti.
Il fatto che via via aumentano e aumentano sempre più persone che vengono a visitarlo senza particolare predisposizione, magari visitarlo semplicemente perché nel tour turistico è previsto magari una tappa a Marmusa. Come fa a reggere questo tipo di percorso, di ricerca, di dialogo, di apertura, quando magari ci si incontra anche con la superficialità del turista passeggero?
Ma io penso che il turista passeggero sia un pellegrino. Ricordo un monastero in Italia, non dirò né dove né come, che ha scritto fuori dal monastero: qui non si accettano turisti, i turisti non sono graditi. E io ci rimasi male, proprio perché la mia esperienza è che, a guardar bene, il turista è un pellegrino che cerca qualcosa di essenziale nella sua vita, si è già mosso e nel suo muoversi esprime una ricerca. Sta a noi di ricevere in modo che questa ricerca in noce si esprima e possa dare un frutto. Poi fino a un certo punto sta a noi, nel senso che sta all'avventura di ciascuno nella sua vita. E noi dobbiamo organizzare le cose in un modo che chi viene per stare alcuni giorni in silenzio possa averlo, per chi, per il gruppo che viene a fare uno studio della Sacra Scrittura o un incontro interreligioso possa svolgerlo. Quindi abbiamo un problema organizzativo che non è mai risolto, ma che è sempre in laboratorio, in cantiere. Speriamo presto di poter costruire un convento degli angeli per l'ospitalità nella valle, in modo che ci sia un primo approccio più distante dal monastero e che consenta ai visitatori di entrare in una logica, la chiamiamo così, iniziatica, dove il percorso in salita, la scala da percorrere fino al monastero, diventa un primo esperimento di silenzio, di ascesa e di domande che ci si pone, e noi vediamo che, a cominciare dai musulmani della zona, che vengono il venerdì pomeriggio a centinaia, addirittura a volte abbiamo l'impressione che sono migliaia, e quindi l'impressione quasi che la terrazza del monastero debba crollare, quindi, però è un gesto devoto, è un riconoscere il monastero nel contesto musulmano come un luogo cristiano, che significa una devozione che siamo chiamati ad esprimere assieme.
Parlando prima delle priorità, parlavi anche dell'importanza della riscoperta del significato dell'attività manuale e del valore del corpo. Un punto collegato a questa priorità è diciamo, ricreare anche un'armonia con il creato. Questo è un punto molto importante per la realtà di Marmoussa. Ecco, due parole anche o qualcuna di più su questo aspetto.
Beh, intanto il nostro contesto, il monaco del deserto, dei padri del deserto, si godeva il deserto. Il monaco del deserto di oggi deve assumersi la responsabilità del deserto, del contesto naturale in pericolo, degli equilibri spezzati, del rapido deteriorarsi delle risorse, e quindi sia di copertura vegetale, sia d'acqua, e di suolo. Quindi noi ereditiamo un deserto malato. E con la popolazione triplicata, quadruplicata, le risorse d'acqua sfruttate in modo assolutamente non sostenibile, quindi siamo di fronte a grandi sfide, e questo richiede l'aiuto di tutti, la coscienza di tutti, il lavoro all'educazione per la coscienza ambientale, e per questo che con lo Stato siriano abbiamo creato un parco con un programma di coscientizzazione per il turismo ambientale, ma anche e soprattutto interno, cioè per la coscientizzazione ambientale della popolazione locale, e poi per creare modelli di sviluppo sostenibile. Adesso c'è anche un aiuto della provincia di Trento, e con altri partner stiamo studiando un modo di integrare la produzione casearia caprina. Noi abbiamo un magnifico, lo dico con tutto l'orgoglio, gregge di capre bellissime di montagna, e ci preoccupiamo di come salvaguardare i pascoli, di come creare una situazione di equilibrio, come riscoprire dei modelli, come reinventare dei modelli. Abbiamo fatto un dottorato sulla flora, un master sulla fauna locale, quindi cerchiamo di studiare il nostro contesto per vedere poi con la popolazione locale di inventare dei modelli di sviluppo compatibili, riabilitazione del deserto, quindi proprio guarire questo vecchio malato che è il deserto.
Era questa la voce e la testimonianza di padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, fondatore e animatore della comunità monastica di Marmoussa al-Habashi in Siria. La seconda parte dell'intervista con padre Paolo, realizzata durante un suo recente passaggio nella sua città natale, Roma, andrà in onda la settimana prossima alla stessa ora. Per chi volesse ascoltare o scaricare questa puntata potrà farlo collegandosi al sito www.radiovaticana.org/105live e cliccare sulla pagina Sviluppo. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.